Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme a voi nel nostro programma dedicato al Catechismo della Chiesa Cattolica, l'appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica in compagnia di Padre Giampio e di Mosè, che saluto immediatamente. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori, una santa giornata a tutti. Ave Maria Antonio, Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, ad Antonio e a tutti i cari radioascoltatori. Ave Maria, Ave Maria.
Oh, cari amici, come è capitato anche altre volte, sicuramente l'avrete notato anche voi, anche questa settimana noi non dico che ci affranchiamo, ma insomma parallelamente, ecco, agli articoli del nostro Catechismo della Chiesa Cattolica, vorremmo trattare un po' un tema che caratterizza, che anche liturgicamente proprio punteggia questo mese di settembre nel quale ci siamo. Non da tanto tempo incamminati. Potremmo dire che questo è il mese sia della passione di nostro Signore Gesù Cristo, perché ricordiamo la festa dell'esaltazione della croce, no? Ma è anche la festa della Madonna, perché abbiamo varie feste che riguardano appunto la Santissima nostra Madre Celeste, e il Santo Nome di Maria, la Natività di Maria, l'Addolorata. Ecco, come vedremo fra poco, cari amici, tutto questo non è un caso. Ecco, proprio la Chiesa ci vuole far soffermare la nostra attenzione su questi temi. Quindi, Padre Giampio, io a te e a Mosè un po', ecco, deleghiamo questo compito un po' di illustrarci, no? Che nesso c'è anche, che cosa rappresentano queste festività per noi.
Benissimo, grazie Antonio. Per collegarci a questo, chiedo a Mosè se ci può leggere l'articolo del Compendio della Chiesa, del Compendio della Chiesa Cattolica, un po' il nostro testo che un po', ci ha accompagnato, che ci sta accompagnando, il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, di cui parla, che la santità è il cammino per ognuno di noi, e questo cammino, il Signore l'ha deciso di realizzarlo attraverso la via tracciata dalla Santa Croce. A te la lettura del compendio. Che numero di articolo è, Mosè, che vuoi leggere?
Sarebbe il 428, padre.
Grazie, Mosè.
Siamo tutti chiamati alla santità cristiana? Tutti i fedeli sono chiamati alla santità cristiana. Essa è pienezza della vita cristiana e perfezione della carità. E si attua nell'unione intima con Cristo e in Lui con la Santissima Trinità. Il cammino di santificazione del cristiano, dopo essere passato attraverso la croce, avrà il suo compimento nella risurrezione finale dei giusti, nella quale Dio sarà tutto in tutte le cose.
Benissimo, quindi il compendio ci indica un po' la meta, il traguardo, il fine per cui siamo stati creati, come abbiamo visto già in altre circostanze. E un po' il compendio del catechismo ci indica un po' la via per raggiungere questo fine, il percorso, il sentiero. Ogni tanto saltano fuori delle applicazioni per il telefonino, dice: guarda, tu vuoi raggiungere la cima di questa vetta, guarda, ti propongo questi sentieri, cioè quanto sei allenato, poco allenato, così per niente allenato, beh, prenditi lo skilif, la seggiovia e mo, non stare a guardare altro. Se no, sei più allenato, c'è questo percorso molto allenatissimo, c'è quest'altro qua. Se sei un po' un pioniere, c'è qui una scorciatoia. Bene, allora ecco la meta, la cima, la vetta, la santità, un po' i percorsi per le strade che il Signore ci vuole indicare, ci ha indicato che dobbiamo percorrere. E questa è una chiamata per tutti, una chiamata per tutti. Ma sapendo che il cammino non è cosa semplicissimo, facile da raggiungere, abbiamo bisogno tanto spesso di modelli. E quindi il nostro Gesù Cristo è venuto per farci da modello con tutte le sue azioni, con tutti i suoi insegnamenti, ed ecco che prossimi, in questo tempo, festeggiamo l'esaltazione della Santa Croce, quel strumento, quel patibolo che di infamia, di condanna, diventa santificato il nostro Signore Gesù Cristo, strumento di redenzione, strumento di salvezza. Ma questo strumento di salvezza che ci ha voluto dare per ognuno di noi, bene, vuole darci, farci collaborare proprio per questo strumento di salvezza, per questa via, anche per ognuno di noi. E prima di tutto, come leggiamo nel Lumen Gentium, ha associato vicino a sé la Beatissima Vergine Maria, proprio per questo cammino. Ecco allora un po' queste ricorrenze che il mese settembre, come anticipavi Antonio, ha una ricchezza di la liturgia ci propone di queste ricorrenze mariane in cui la tradizione ricorda il mese della Dolorata in primis, ma abbiamo altre belle ricorrenze come la Natività della Beata Vergine Maria e un po' come la, il Santissimo Nome di Maria e la Beata Vergine Maria Addolorata. Quindi ecco un po' questo, vorremmo un po' incentrarsi un po' per essere catechizzati da colei, la Beata Vergine Maria, è stato questo modello per il nostro cammino spirituale. Noi vediamo nella prima festa di questo mese di settembre che ci ha proposto, è stata quella della nascita, della natività della Beata Vergine Maria, un po' la, il Betlemme, la, il compleanno di Maria Santissima. Quindi grande festa per Gerusalemme, grande festa per tutto il mondo terrestre, grande festa in cielo. Grande festa per Dio, grande festa per gli angeli, grande festa per le anime dei giusti nel limbo, perché si è realizzato il capolavoro dell'Altissimo. Vediamo un po' alcuni insegnamenti che possiamo trarre per il nostro catechismo della nascita della Beata Vergine Maria. Con la nascita della Madonna noi celebriamo e festeggiamo un giorno di felicità e possiamo ricordare il giorno della nostra nascita. Anch'io ho un giorno che festeggio, ce l'ha Antonio, ce l'ha anche Mosè, c'ha un giorno che festeggia il giorno della nascita. Sì, ce l'ha anche Mosè, giusto?
Sì, 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 ce l'ho, ce l'ho.
Benissimo, anche Mosè festeggia il giorno della nascita. Quindi confidiamo che abbiamo trovato degli universali, quindi che si estendono un po' a tutte le persone qui che festeggiano il giorno della nascita. Certamente è una cosa un po' strana. Quando si è piccoli non si vede l'ora che arrivi, magari siamo anche un po' pronti a fare un po' da giocare a maggioranza, so, 6 anni e mezzo, sono 7 3/4 così. Quando un po' abbiamo superato una certa età, ogni tanto ci è facile un po' dimenticarci, ne hanno già fatti una cinquantina più qualche centinaio di mesi e così, insomma un po' curioso un po' come ragioniamo. Quando prima abbiamo tanta fretta ad aggiungere anni, poi quando se ne sono aggiunte abbiamo fretta o desiderio che ne togliesse. Siamo un po' non siamo proprio mai contenti, siamo proprio un po' quei brontoloni del Vangelo di Gesù, che non siete mai contenti, un mangione, un beone, ecco là che ho un demonio che non mangia e non beve, esatto. Facciamo un po' questo rischio di cadere in questa trappola. Quindi festeggiamo anche la nostra nascita e una famiglia si rallegra per la nascita del proprio bimbo, della propria bimba. E quindi quanta gioia e quante felicitazioni. E tuttavia però, tante volte dovremmo dire, se dovremmo guardare, dice, ma davanti a questa creatura nuova che è nata, davanti a questo bimbo, questa bimba che è nata, dice, ma che avvenire lo aspetta questo qui? Che cosa gli aspetta il futuro? E quindi un po' tanti dubbi, tante incertezze. L'unica certezza che potremmo dire è avrà delle croci da affrontare, avrà delle prove, delle sofferenze da affrontare. Sì, questa è una cosa certa. Questa è una cosa certa. Quindi un po' la via della croce è una via anche comune a tutti. Sia quelli che la vogliono un po' le anime più in alto, che vogliono salgono nel sentiero un po' più spinoso, anche volontariamente, per più conformarsi all'uomo dei dolori e alla regina dolorata, e sia quelli che vorrebbero un po' scansarle ed evitarle come abili anguille che sgusciano da una parte e dall'altra. Ma dolente o nolente, un po' la via della croce ci viene affidato. chi vuole venire dietro a me prenda la sua croce e mi segua, dice il Signore. Quindi un po' questo avvenire comune, dolente o leodente, mi dispiace un po' ricordarlo, rammentarlo, ma la via della croce è qualcosa che ci deve un po' affiancare. E se questo è il cammino della vita naturale,
Ave Maria, Ave Maria, non si sente più il
Sì,
padre?
anch'io non sento più il padre, sì.
Ha avuto forse qualche problema tecnico.
Sì, c'è qualche problema tecnico. Allora facciamo così, nell'attesa che ripristiniamo questo collegamento con il padre, l'osservazione che ci ha fatto il nostro padre Giampio è un'osservazione indubitabile, no? Cioè, la nostra vita ormai, possiamo dire così, questo cammino di esilio che abbiamo qui sulla terra, vuoi o non vuoi, ci credi o non ci credi, è punteggiato di sofferenza, di dolore, di croce. E quindi, diceva il padre, anche sotto il profilo naturale, e purtroppo è così. E questo è un retaggio, Mosè, se tu mi dai manforte in questo, proprio del peccato originale, quindi siamo viatori in un cammino che purtroppo è un ginepraio, cioè la sofferenza è ineliminabile. Però, ecco, nostro Signore Gesù Cristo ci indica come vivere, come accettare la sofferenza per uno scopo salvifico. Ecco. Quindi se adesso abbiamo il padre che è ritornato nella diretta, effettivamente
Sì.
noi
Sì, Antonio, quello
ci
che hai detto
troviamo.
è esattamente, cioè non fa una piega. Infatti noi poi con le croci non ci siamo molto amici, no? Almeno personalmente uno cerca sempre di sfuggire, di scappare, perché cioè, non siamo tutti egoisti del dolore come era Padre Pio, no? Che
Padre
diceva, no?
Pio,
Quando i suoi
esatto.
figli spirituali gli chiedono padre, ma non ci può dare anche noi un po' di croci? No, sono l'egoista del dolore.
Ah,
Qui sì,
eh sì,
infatti.
effettivamente Padre Pio, che poi questo sacerdote stigmatizzato, proprio l'immagine viva, no, del Cristo sulla terra, lui diceva i miei gioielli, no? Diceva così, no? I miei gioielli non li do a nessuno. E i suoi gioielli erano le croci, erano le sofferenze.
Certo.
E poi c'è da dire, ma sai che Padre Pio si caricava delle sofferenze per la salvezza nostra. Mi
Eh sì.
ricordo che una volta tu stesso dicesti che Padre Pio, davanti a un penitente, no? Che arrivava lì davanti a lui nel confessionale dopo chissà quante traversie, gli disse: quanto sangue mi sei costato,
Eh sì,
no? Quindi proprio
i santi ragionano così, i santi.
i santi ragionano così. Sì, è vero.
Dobbiamo cercare di copiare, di imitare, anche se per noi
Questa è la
ovviamente non è
parte poi più
facile.
difficile, no? È la
Certo,
parte più difficile della cristianità, no? Nel senso proprio di seguaci di Cristo. Chi mi vuol seguire, no? Prenda la sua croce, rinneghi se stesso, anche questo.
Certo.
A me
Padre,
piace più
adesso
discepoli di Cristo, Antonio, perché un po' seguaci mi sembra sempre un po'
è
anche
troppo poco.
cioè, di discepoli, perché dopo un po' seguaci sembra quasi sempre qualcosa un po'
Sì.
però è corretto, penso che sia molto corretto, però viene molto molto utilizzato malamente, è così. Ed è giustamente che dalla teoria è un po' che facciamo nelle chiacchiere o nel catechismo, chiaramente dovremmo applicarlo alla pratica, proprio tra l'esame di teoria, così che facciamo a scuola guida per imparare le segnaletiche, le precedenze, quanto, in che modo fare il sorpasso, in che modo fermare, in che modo così, e dopo tocca col volante in mano e dice: mo adesso metti in moto e parti e vediamo che cosa impari. Poi c'è sempre a fianco un copilota che freni e acceleratore a portata di mano per aggiustare i guai che possiamo combinare da soli. Quindi meno male che ci mette sempre a fianco il buon angelo custode con i suoi santi consigli e avvertimenti, che se siamo docili può aiutarci tanto a evitare tanti 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 pericoli. E non so fino a che punto sono arrivato adesso, perché io tanto chiacchieravo e non mi ero accorto che qua così non ero più ascoltato nelle chiacchiere, ma sennò che le chiacchiere non erano tanto utili. Comunque dicevo, la possibilità di una nascita mi dà tante incertezze, perché mi aspetto una vita di croci, non so queste croci, so che mi diventano la via maestra. Ma anche, dicevo, nella vita spirituale, neppure qua ci sarebbe il motivo per felicitarsi nella nascita di un bimbo. Nasciamo e abbiamo come prima eredità il peccato originale. E c'è il battesimo. Il problema dice: quanto durerà l'innocenza battesimale? Ma un problema, qual è il problema dell'innocenza battesimale, la grazia battesimale? Ha una data di scadenza, come l'etichetta dice, la bottiglia d'acqua, la bottiglia del vino, la bottiglia di Coca-Cola, c'è la data di scadenza nelle patatine o nel pane che prendi, così. Anche la grazia sacramentale ha una data di scadenza. Antonio, punto di domanda.
Allora, guarda, padre Giampio, tu veramente qui mi fai ricordare delle cose profonde, insomma. È chiaro che la grazia che noi riceviamo nel battesimo, no? Quando riceviamo anche tutti i doni dello Spirito Santo, ne abbiamo anche parlato di questo, e la grazia purtroppo si può perdere. Ma permettimi proprio un attimo, no, di ricordare un episodio che non tutti conoscono, perché c'erano pochissimi testimoni, ecco. C'era San Pio, Padre Pio, che era lì, sai, dove lui pregava davanti all'immagine della Madonna delle Grazie, lì a San Giovanni Rotondo. A un certo punto viene a trovarlo un suo figlio spirituale che aveva un bambino piccolo piccolo, al quale aveva imposto il nome di Pio. Allora, a un certo punto si vede Padre Pio che prende questo bambino, sai, lui li accarezzava, gli metteva la mano sulla testolina e gli dice: Piuccio, gli fa questa domanda, Piuccio, chi è più buono tra me e te? Gli disse Padre Pio, no? Allora questo bambino ha risposto senza indugio, dice: sono più buono io. Allora Padre Pio lo guarda e gli dice: sì, è vero, sei più buono tu, ma ancora per quanto? Pensa un po', no? Questo problema di perdere la grazia, ma ancora per quanto sei più buono di me? Questo episodio c'era pochi testimoni, me lo raccontava un mio zio frate che è stato accanto a Padre Pio, quindi è stato lui testimone di questo fatto. E un po', in effetti, lui, secondo me, Padre Pio vedeva tutto, no? Vedeva anche come questo bambino avrebbe proseguito,
certo,
nella sua vita. Questo ci fa molto riflettere, no?
Ecco, allora, un po' come Sant'Alfonso, proprio cercava di comprendere, dice, ma c'era, penso, nella conversione di San Francesco, di cui si racconta che a un certo punto lui disprezzava tutte le cose passate, disprezzava le cose presenti, e ancora all'inizio della conversione, la vita prima di Tommaso Celano che racconta questo, qui dice: ma quelle future, gli allettamenti futuri, come arriverò? Cioè, io disprezzo le cose passate, disprezzo anche le cose presenti, ma quelle future, come farò? Potrò dire di riuscire ad arrivare a disprezzarle veramente tutte fino in fondo, così. E allora diceva Cirino, aiuto Sant'Alfonso, qual è un segno di sicura perseveranza? Se sarò fedele, se sarò fedele, se sarò devoto alla Madonna. Se questo sarà un sicuro, e chi mi darà questa? Ecco, la Madonna mi vuole dare proprio questa grazia. Prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora perché diamo proprio questo aiuto come segno di perseveranza, come segno di grazia, come segno di aiuto del cielo. Prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. E purtroppo, e questo è il pericolo, bellissimo anche questo bel episodio che ci ha dato il Padre Pio. Giustamente, noi col battesimo siamo diventati più buoni, diventati una bontà quasi angelica, potremmo dire, ma fino a quanto tempo? C'era Sant'Agostino che a un certo punto vedeva due bimbi così che poppavano così, uno guardava con l'occhio torbido l'altro, intanto che sta così, quindi un po' vedeva già i primi sintomi della gelosia, i primi sintomi un po'
Concupiscenza.
dell'erbacce, delle viste capitali che così ci siamo trovati come DNA dopo allo stato attuale. E incomincia ad arrivare l'uso della ragione, quindi come fino a quando? Fino a quando? Allora ecco, questa è la nascita di una creatura umana, ma non così la nascita della Beata Vergine Maria. Pensa come ragiona la Chiesa. La Chiesa non celebra, non festeggia la nascita dei suoi figli come il mondo, invece festeggia il giorno della sua morte. Infatti la morte di un santo viene chiamato il Dies Natalis, il giorno della sua nascita in cielo. Ecco il modo di ragionare della terra, ecco il modo di ragionare del cielo, ecco il modo di ragionare di Dio e quindi la creatura più perfetta, la nascita della Madonna. Questa regola generale ha un'eccezione e la Beata Vergine Maria, così viene riconosciuto anche dalla Chiesa. Non, la Chiesa che mai celebra la nascita terrena dei suoi figli, in un momento si riveste di allegria per un'eccezione straordinaria e si trasforma, si manifesta in grande contentezza per la nascita della Beata Vergine Maria. Ci sono altre due natività che celebriamo, che la Santa Chiesa ci fa celebrare, altre due nascite. Beh, una, gioco io già la carta, è a Betlemme il Santo Natale. Va bene? Adesso
Sì.
ho già rotto il ghiaccio, se mi dite voi la nascita, l'altra nascita.
Provo io, Antonio.
Vai,
Sì,
vai,
sì.
vai, Mosè, vai, vai, Mosè, vai, vai, vai.
San Giovanni Battista.
Molto bene, molto bene. L'altro santo di cui celebra la Chiesa è San Giovanni Battista perché santificato dalla Beata Vergine Maria nel grembo materno di Santa Elisabetta. Quindi è nato già santo. Già la Santa Madre Chiesa sempre è una delle feste così, delle ricorrenze della Natività, è molto 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 antica, quindi celebra con contentezza questo giorno di giubilo, anche se non abbiamo non ci viene detto niente nei Santi Vangeli, ma tradizione della Chiesa ce ne parla. Quindi ecco questa primizia, quella che dopo si comprenderà sempre più affrontando e approfondendo la verità dogmatica dell'Immacolata Concezione, questa verità di fede divina proclamata e rivelata. Allora c'è la nascita della Beata Vergine Maria, colei che è predestinata a diventare la madre di Dio e colei che è predestinata con la sua vita a diventare la socia del Redentore, la Beata Vergine Maria Addolorata, la regina dei martiri, la madre corredentrice, come la chiama San Pio da Pietrelcina, come l'ha chiamata più volte San Giovanni Paolo II e così tante altre schiere di santi e di sante. Quindi ecco che la Chiesa festeggia questa nascita. E da qui possiamo una triple, quindi festa qui sulla terra, ma anche festa in cielo. Pensa, la Santissima Trinità festeggia questa nascita, perché la Beata Vergine Maria è il Gaudio di Dio, diventa il capolavoro, la vertice della perfezione delle creature. Perché Gesù non è creatura, generato e non creato, diciamo nella professione di fede, nel simbolo degli apostoli che abbiamo un po' approfondito in questi anni. Quindi Gesù non è una creatura, quindi il capolavoro di Dio, il capolavoro uscito dalle mani di Dio è la Beata Vergine Maria. Quindi quando è festa in cielo, mi è uscito la creatura più perfetta che poteva fare. Il Signore avrebbe potuto fare mille infiniti universi più perfetti, avrebbe nel futuribile potuto realizzare tantissime cose, ma non avrebbe potuto creare una creatura madre di Dio più perfetta. È il capolavoro dell'Altissimo. Dice il Signore a Genesi, nel vedere che le cose che aveva fatto gli sembravano molto buone e si rallegra per esse. E figurarsi come si sarà rallegrato Dio nel vedere arrivare la Beata Vergine Maria, il capolavoro di Dio, la gioia di Dio, il gaudio di Dio. E ancora pensa come il Signore non poteva volgere lo sguardo con compiacenza su tutte le cose che aveva creato. Deturpate dal peccato originale, ogni cosa che veniva al mondo era macchiata da questa ferita, da questa offesa, disobbedienza a Dio. La Beata Vergine Maria è stato quasi un momento di ristoro, se possiamo dire, per gli occhi di Dio, per il gaudio di Dio, proprio perché ecco una creatura riconciliata in Cristo Gesù, in Dio. Ecco, una creatura che mai in passato ha potuto offendere, mai potrà, mai può e mai potrà offendere Dio. Quindi nel passato, nel presente e nel futuro è sempre stato una perfetta amicissima di Dio. E ancora la nascita della Beata Vergine Maria, dobbiamo ricordare come diventa il gaudio degli angeli. Questi santi angeli, 9 cori angelici in cielo, festeggiano perché è nata colei che sarebbe stata, che è la loro regina. È nata la loro regina, la loro signora, colei che dopo la divinità costituirà lo spettacolo più bello del cielo. Pensiamo a confrontare tutte le bellezze del cielo e riconoscere tutte le bellezze che ci stanno attorno, riconoscere che dopo Dio nessuna bellezza si può mettere al suo confronto se non la Beata Vergine Maria. La bellezza di tutte le bellezze. Quella superbia di Lucifero che credette un po' così, che non accettò di vedersi umiliato davanti a questa donna, alla loro regina, regina degli angeli, che considerava di natura inferiore, non volle ammettere questa prova, lanciò il grido infernale non serviam, non obbediamo Dio, e così ha perso questo posto. Di cui la Beata Vergine Maria riveste il ruolo di regina, e lei avrà il compito, colei che schiaccia e schiaccerà sempre la testa del serpente infernale. Era bella nella vita di un santo, il beato Guglielmo de Chaminade, questo santo, questo beato fondatore di un ordine, non so se marianisti così, con questo santo così, una volta da vecchietto, ormai diventato cieco, si faceva nel pomeriggio accompagnare, veniva accompagnato come cosa faceva quando veniva accompagnato? Veniva accompagnato e si faceva portare nel giardino, c'entra il giardino, c'era un coso, c'era una statua della Madonna e piedi sotto i piedi il demonio, il serpente infernale che veniva schiacciato. Allora lui cieco arrivava lì, accarezzava la Madonna in venerazione, poi raggiungeva il piede, poi toccava il serpente. Ecco, questo piede, dice, ti schiaccia e ti schiaccerà sempre la testa. Proprio una cosa, una verità importantissima e bellissima, la piena di grazia, la piena di grazia di questo dono. Ancora un altro punto interessante. Come la Madonna Regina del Cielo, pensiamo alla gioia. Prima di fare una piccola pausa, vediamo la gioia dei santi che sono in limbo. Tutte quelle anime dei santi giusti dell'Antico Testamento in esilio, che ancora potevano ricevere il gaudio della felicità eterna, ancora non è stato aperto il paradiso con la porta del col sacrificio della redenzione, il sacrificio della croce, però in attesa gli viene portata la voce che è arrivata con lei che sarebbe diventata la madre del Redentore. Si stava avvicinando, stava arrivando l'aurora. C'è anche una bella canzone popolare, bella, tu sei dell'aurora, tu sei più dell'aurora, tu sei, o Maria, così, che prepara l'aurora, annuncia l'arrivo del giorno. E quindi tutti i santi giusti che erano al limbo, in attesa del sole di giustizia, gli viene annunciata l'aurora, la Beata Vergine Maria, l'Immacolata, la Regina del Paradiso, colei che sarà diventata la Madre di Dio. E quindi vediamo che questa festività della nascita della Beata Vergine Maria è un grande mistero di grande gioia per la Terra, per il Paradiso dei Santi Angeli, per Dio, della Santissima Trinità, dice San Francesco, la figlia dell'Altissimo, la madre del Figlio di Dio e la sposa dello Spirito Santo, quindi una gioia per la Santissima Trinità e un gaudio dei santi che sono nel limbo, i giusti in attesa della redenzione, che le porte del Paradiso gli vengono spalancate col sacrificio della croce di Gesù Cristo e possano entrare in Paradiso. Ma bando un po' queste cose qua, penso che sia doveroso, se sei Antonio, se sei d'accordo, sì, fare una piccola pausa, visto che un po' il tempo ce lo richiede.
Sì, benissimo. Allora, cari amici che ci seguite da casa, vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825444391, dove potete lasciare alla nostra suora della regia le vostre considerazioni, le vostre domande, ecco, potete anche voi, insomma, partecipare un po' a questa nostra trasmissione. Per altri che invece sono agevolati dall'utilizzo del WhatsApp, potete anche in questo caso, facendo riferimento all'account della Radio Buon Consiglio, ecco, potete scrivere lì le vostre considerazioni, le vostre domande, che ci verranno naturalmente lette dalla nostra suora in regia. Una cosa volevo dirvi, cari amici, è che insomma è un momento di grazia, direi, questo qui, perché questa contemplazione che abbiamo appena fatto sulla Madonna ci porta veramente, no, in un pochettino così un po' in cielo, ecco, con la nostra mente, contemplando la bellezza della Santissima Vergine Maria. Quindi se volete partecipare, questo è il numero di telefono, vi ho detto anche il WhatsApp, ci separiamo da voi con un piccolo intermezzo musicale, qualche minuto, e poi ci ritroviamo in diretta. Ave Maria.
Dulce regnum tuum.
Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati in diretta, ci siamo lasciati da voi proprio considerando con Padre Giampio e Mosè questa festa, la nascita di Maria, la nascita della Madonna. E abbiamo detto come, ecco, questa forse potrebbe essere un'osservazione, Padre Giampio, la nascita di Maria che si festeggia sulla terra, ma che si festeggia ancora più pienamente nel cielo per la nascita di questa creatura Immacolata Concezione, lo possiamo considerare come il primo, si dice così, primo step della redenzione nel tempo, no? Nel senso che, non so se dico cose giuste, però l'Immacolata Concezione è qualcosa che, no? Diciamo così, si è svolta nell'eternità, no? Quindi per lo stesso consiglio, dice proprio la bolla Ineffabilis Deus, Dio ha concepito sia Gesù che Maria. Allora, però, il primo appuntamento, diciamo, terreno è la nascita di Maria, quindi il primo atto della redenzione.
Beh, diciamo se proprio proprio, vogliamo fare un po', viene detto la punta al chiodo, lo spillo, anche l'Immacolata Concezione è predestinata dall'eternità, dall'Eterno Consiglio, però diciamo è il primo momento in cui la Beata Vergine Maria è nel primo istante della sua vita. Quindi,
Sì,
a
l'anima,
principio,
cioè.
quello certamente della nascita è il primo atto visibile esterno come
Ah, ecco.
creatura umana uscita,
Sì.
ma vediamo già come creatura nel grembo di Sant'Anna, come comincia a operare un po' nella mistica città di Dio, si vede anche un po' queste operazioni. Pensa Gesù, i primi miracoli incomincia a compierli già nella mistero della Visitazione, la santificazione di San Giovanni
Sì,
Battista. Riempie Elisabetta di Spirito Santo, quindi vediamo come, e a maggior ragione la Beata Vergine Maria, che è il perfetto modello, comincia già a operare in questo modo. Quindi, se vogliamo proprio, è corretta come affermazione l'aurora. Però, se vogliamo, possiamo fare 9 mesi di dietro per tornare, di
è
ripartire
giusto,
dall'Immacolata
sì,
Concezione, se
giusto,
è
sì.
così. E comunque, con la Beata Vergine Maria inizia la preparazione al mistero della redenzione. Perché ovviamente quest'opera di Gesù inizia nella redenzione, nel mistero della incarnazione, di lei è la preparatrice.
Incarnazione.
Anzi, la Beata Vergine Maria possiamo dire che è un po' il suo compito, sua missione è di precedere sempre Gesù. Cioè, questa nascita ci ricorda la dolcissima verità che la Madonna deve sempre andare davanti a Gesù. Perché così Dio ha voluto che nella natura il sole non nascesse immediatamente, ma lo precedesse il chiarore dell'alba. Lo
Ah,
stesso ha voluto anche nell'ordine della grazia. Non ha voluto che comparisse nel mondo il Verbo fatto carne senza che venisse prima, come splendida aurora, la regina degli angeli concepita senza macchia originale. Avrebbe potuto benissimo Dio, e come ha fatto Adamo. Lo troviamo già in età adulta e quindi senza niente che l'abbia preparato. A un certo punto è Adamo, tac. A un certo punto avrebbe potuto fare Dio Gesù Cristo. No, nella sua sapienza divina decide un'altra strada che sia preceduto dalla Beata Vergine Maria. Così nell'ordine spirituale la grazia di Gesù Cristo viene preparata dalla mediazione materna dell'Immacolata. Quindi, come Dio non vuole che spunti e illumini il sole di giustizia, Cristo Gesù, senza che prima nasca nelle anime spiritualmente la madre della grazia. Come diceva San Massimiliano, lo Spirito Santo non viene nel cuore degli uomini se non trova prima la sua sposa, la Beata Vergine Maria, sposa dello Spirito Santo. Quindi non vuole stabilire il suo regno in questo mondo senza per primo che in esso non abbia il suo trono Maria. La Madonna è sempre l'aurora di Gesù. Non potremo mai conoscere e amare Gesù senza studiare bene a fondo e amare con affetto filiale la Beata Vergine Maria. Dunque, dobbiamo sempre tanto tanto un po' aiutarci a vedere quanto in me regna questo amore per la Beata Vergine Maria, per questo mistero della Beata Vergine Maria. E questo pensando a questo sacrificio della redenzione, della nostra salvezza che Gesù ha voluto procedere attraverso il cammino della croce. E cosa ci racconta Mosè sul mistero della croce di bello?
Padre di bello, c'è un bel pensiero di Don Dolindo, molto, molto concentrato.
Sì, grazie.
E dice: il chirurgo che piaga in realtà sana. Egli non può comunicare la sua vita risanatrice senza immolare, eppure immola con delicatezza anche il tumore più marcito. Ora Gesù ha tanti segreti amorosi per amalgamare le croci dei suoi fedeli ed ha tante finezze eccezionali per nobilitare l'immolazione delle anime predilette. La croce è il fiore dell'amore e dal fiore viene il frutto. L'anima senza croci è un albero senza fiori e senza frutti, pieno solo di foglie. La croce interna è la più bella. L'albero pieno di foglie che fu dissecato è simbolo dell'anima che fu dissecato, è simbolo dell'anima che è contenta di sé e cerca solo le consolazioni e le gioie. L'albero potato della croce è il più pronto alla fioritura. Meno foglie vi sono e più fiori spuntano alla primavera e più frutti maturano nell'autunno. Diciamo, se posso aggiungere una cosetta sperando di non dire cose non corrette, che è la pedagogia di Gesù e quella della croce, mi sembra di capire, che è l'unica che ci salva e che ci può e ci aiuta ad avvicinarci al cielo, perché anche se
è proprio quel cammino di santificazione che proprio ha stabilito così, è un'abilità molto bella del servo di Dio Don Dolindo Ruotolo, veramente questo con applicazioni concrete, un po' lo stile di nostro Signore Gesù Cristo che troviamo nelle parabole evangeliche e nel suo discorrere, così come riesca un po' ad approfondire un po' il cammino spirituale o parlare di cose di altezze veramente eccelse e grandi. Proprio come questo medico che sta piegando e sta curando e sta riportando la sanità e la salute fisica per il medico celeste, possa portare quella spirituale. Quindi un'impronta molto, molto, molto bella. Dopo il compleanno, che cosa bisognerebbe festeggiare? Forse ancora più importante del giorno del compleanno?
Il battesimo.
Ottimo. Poi ancora?
Adesso ci pensa Antonio però.
Eh sì, è una testa, una testa.
Sì. Beh, dopo il battesimo io credo che ci sarà poi dopo, no, l'appuntamento finale, no? Cioè il giorno poi della dipartita, cioè della nascita al cielo.
Ok, allora per non andare fuori tema, qual è la prima domanda che il sacerdote fa ai genitori sul bimbo che portano a battesimo? Che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Prima ancora che cosa
Il
di ancora prima che
nome.
cosa. Oh, forte Antonio, bravo, buon intenditore Antonio, molto bene, bene, bene. Il Santissimo Nome di Maria. Quindi, dopo la nascita, la liturgia ci fa celebrare anche con devozione. Questa ricorrenza del Santissimo Nome di Maria, che ha anche tutto sommato anche un'importanza storica per cui viene esaltato questo nome, un po' per la vittoria del principe sovietico polacco della difesa dell'Europa dall'invasione turca islamica. Cappeggiato da un condottiero spirituale, il beato Marco Daviano, che difese l'assedio della città da Vienna e ci fu la sconfitta degli assalitori proprio grazie all'intervento di questo santo cappuccino. E allora il Papa, per ringraziare questo dono che è stato invocato attraverso l'intercessione e la grazia della Beata Vergine Maria, ho istituito la festa odierna del Santissimo Nome di Maria. E noi in questa festa vogliamo festeggiare un po' l'onomastico della Beata Vergine Maria, l'importanza del nome. Infatti, giustamente, nel rito del battesimo, la prima cosa che il sacerdote chiede nella liturgia, dice quale nome date al vostro bambino, alla vostra bambina. E così dopo i genitori affidano un nome. È un nome che di per sé non doveva essere qualcosa di casaccio, casuale. Un po' l'ho letto nel libro dei nomi, quello che così, un po' rispecchiare, aiutare, un po' così, e soprattutto a quale santo volete affidare questa creatura, questa bimba. E pensiamo qual è la grandezza, e quindi un po' la sconvenienza a volte di nomi un po' irriguardosi, un po' così. Così. Chi dà il nome con più K o con più Y a questo bimbo, questa bimba? No,
In effetti.
deve essere avere qualcosa di grande, grande. Il cielo. I sacramenti sono segni, efficacia e grazia, istituti di Gesù Cristo per farci santi. Quindi anche questo segno del nome che viene affidato ha un'importanza grande. E più anche la grandezza di questo nome. Pensiamo alla grandezza se Dio stesso nell'autore, più che Dio ci diede in esso una sintesi di ciò che è la Beata Vergine Maria. Quando il Signore leggeva qualcuno per qualche avvenimento straordinario, vediamo nella Sacra Scrittura, la prima cosa che faceva era di dargli o cambiargli il nome. Ecco, il nuovo nome che corrispondesse al fine, alla missione, alla vocazione a cui era destinata quella persona. Ecco che cambia il nome di Abram e impose il nuovo nome, così. E gli dà Abramo, così Isacco gli dà il nome di Israele per mezzo di un angelo, così designa a Zaccaria che come si dovesse chiamare il precursore sarà Giovanni, come altri vogliono dargli altri nomi, no, no, questo è il nome che ha dato l'angelo, questo deve essere il nome. E lo stesso Gesù Cristo fonda la Chiesa leggendo gli Apostoli, di cui sarà il capo fondamento San Pietro, cambiandogli il nome da Simone Giovanni, ti chiamerei Pietro, Cefa. Ora, pensiamo cosa vale la dignità, l'importanza dell'ufficio dato ad Abramo, ad Isacco, al Battista, a San Pietro, a paragone della dignità che spetta al Santissimo Nome della Beata Vergine Maria. Chi ha potuto dare un nome degno di tanta grandezza se non lo stesso Dio? Quindi noi possiamo chiamarci in tante maniere. Come ora, per volontà dei nostri genitori, dei nostri parenti, così abbiamo questo attuale nome, possiamo averne anche un altro molto diverso. Ma la Beata Vergine Maria non è stato così. Si chiamò Maria e non poté avere altro nome perché lo stesso Dio non trovò altro modo migliore di chiamarla. Quindi pensiamo quanto grande, magnifico e sublime è questo santissimo, dolcissimo nome di Maria Santissima. E in certo modo si può dire che vale questo nome tanto quanto la stessa Vergine, dato che la rappresenta. Perciò nel Santo Vangelo, con poche parole, dice: David della Vergine non omette questo particolare di tanta importanza, e il nome della Vergine era Maria. E dice San Pier Damiani che il nome di Maria fu preso dall'eternità, dai tesori della divinità, quando nel cielo fu decretato la redenzione mediante l'incarnazione del Verbo. Ci sono alcuni Mi ricordo c'è un santo che fa un gioco di parole. Il Signore raccolse tutte l'acque e le chiamò mare, marie in latino, e raccolse tutte le grazie e le chiamò Maria. Quindi è scritto in latino, raccolse tutte le acque, le chiamò marie, mare, c'è solo un accento che cambia, raccolse tutte le grazie e le chiamò Maria. Quindi un po' una finezza di un santo che fece un po' questa verbosia così. Perciò pensiamo l'importanza di questa festività del Santissimo Nome di Maria. E anche come dobbiamo venerare, rispettare questo Santissimo Nome, perché dopo il nome di Gesù non c'è altro nome più santo, più dolce, più utile per il nome di Maria Santissima. Se il nome di Gesù è un nome è santificatore, anche il nome di Maria santifica, se sappiamo pronunciarlo con tutto il rispetto, con tutto l'amore che merita. Per questo, dopo quello di Dio, dopo il nome di Gesù, è il più popolare di tutti. Le mamme lo insegnano ai figlioli, ai piccolini, a invocare questo santissimo nome, dagli bacini agli immaginette, così, i moribondi come lo chiamano. Pensiamo a tutte le chiese, tutto il mondo innalza in onore nel nome di Maria, quanti peccatori con queste invocazioni si sono convertiti, quanti miracoli avvenuti con l'invocazione del nome Santissimo di Maria. Quindi non c'è niente di più dolce per le anime, né più profittevole di unire questi due nomi benedetti, il nome di Gesù e di Maria, e pronunciarli e invocarli spesso per abituare a portare tutta l'utilità, la frequenza, la ripetizione che porta le anime. E quindi è una cosa molto molto bella. Pensa che questo Santissimo Nome di Maria, a seconda delle varie etimologie, delle radici ebraiche, delle radici siriache, delle radici così, possono trovarsi almeno circa 300 significati. Oppure significati di traduzioni di questo nome, a seconda la radice di quale lingua possiamo applicare. Quindi potremmo fare veramente passare assieme anche forse qualche più mesi, anche un decino di mesi, solo per poter considerare il significato di tantissimi belli appellativi del nome Santissimo di Maria. Magari quando vogliamo un pochettino guardarne qualcuno che possa darci un po' qualche bel suggerimento, sì, Antonio.
Padre Giampio, scusami, sì, perché leggevo qualche tempo fa, no? Proprio guarda un po' che casualità, mi capitava sotto mano un libretto, no? Proprio dedicato a questo, no? Al nome di Maria, e l'autore, ecco, appunto come dicevi tu, faceva sua questa radice, diciamo, che il nome è sempre di origine egiziana, leggevo così, perché poi dopo la sorella di Mosè si chiamava Maria, no? Mosè, Aronne, sì. e Maria, che sembrerebbe, questo è bello, no? Che Maria significasse l'amata da Dio. Sicuramente ci saranno anche altre, come dicevi tu, radici, etimologie, eccetera. Questa poi è particolare, perché lei che è la sposa dello Spirito Santo, no? È proprio l'amata da Dio, quindi figlia prediletta dell'Altissimo, sposa dello Spirito Santo, Vergine perpetua, Madre di Dio, prima di tutto Immacolata Concezione. Qui siamo davanti veramente, no? All'esaltazione della Madonna, che anche nel nome, no? Sì, ci sono altre quattro Marie più o meno, no? Che nella Sacra Scrittura, sorella di Mosè, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, se non mi sbaglio, ci sono varie Marie, però Maria è la Madonna, cioè,
pensa che nome... per rispetto di questo nome in alcuni paesi venne vietato di dare in alcuni casi per devozione questo santissimo nome venne un po' proibito di dare come battesimo il nome di Maria, invece dopo in altri invece proprio venne consigliato a seconda un po' della se aveva la prevalenza il santo rispetto o aveva prevalenza il desiderio di affidare queste anime alla protezione della Beata Vergine Maria. Però certamente anche quella amata del Signore è anche una definizione molto molto bella, anche in altre, così l'alma mater, dice anche San Luigi, veniva fatta la madre nascosta, veramente tutte definizioni, la signora dominatrice, la tutta bella, tutti i significati che questo bellissimo nome ci dà la possibilità di poter invocare. E lavoriamo, magari un po' fare in chiusura, tra i tanti che possiamo scegliere, quello di scegliere come mare stella del mare, mare amaro, e ricordo anche della madre corredentrice, la madre dei dolori, quel mare amaro, e anche la stella del mare, con quella in bella invocazione che di San Bernardo, che è veramente di dolce conforto e aiuto, come la stella usata nelle notti in cui manca, quando c'erano le bussole, così era la bussola dei marinai, individuare la stella polare, così, che faceva riferimento al loro navigare notturno, così la Madonna ci guida nella nostra navigazione verso il porto che è Gesù Cristo, ci guida per la scalata verso la vetta che è Gesù Cristo, il Sole di giustizia. Ed è bellissima la preghiera che vorrei fare oggi insieme con voi, di San Bernardo. Dice: le acque del mare sono amare come furono amare le pene del cuore di Maria, vero mare di amarezza che soffrì per tutti i cuori la passione del suo figlio. Stella del mare perché la Madonna è luce che guida i naviganti in questo mare del mondo, nel mare delle passioni dove possiamo facilmente naufragare, dove navighiamo generalmente a occhi chiusi, poiché sempre ci accecca l'amor proprio e l'obbedienza della passione. La Madonna è la stella che sta in alto, perché sempre la possiamo mirare, sempre la possiamo trovare. E per questo Dio la collocò tanto in alto perché da ogni parte la vedessi. Quindi ci troviamo nella tempesta, nel mare agitato, la barchetta ci sommerge, guarda la stella, invoca Maria. Ecco questa bella preghiera, ecco un mo' di litania che San Bernardo è, come dire, come la Madonna è dolcezza, un nome sicuro, un nome di conforto, un nome d'aiuto, un nome che fa tremare l'inferno, e un nome che rallegra il paradiso, è un nome che dà gioia ai giusti. Quindi questo santissimo nome di Gesù, di Maria, siano sempre un po' fissi nel nostro cuore e nella nostra anima. Un po' direi, un po' di dire un'Ave Maria per ringraziare la Beata Vergine Maria e anche un po' per concludere questo appuntamento, se siete d'accordo.
Sì, assolutamente.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Cuore Immacolato di Maria,
prega per noi.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Da parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.